È iniziato il countdown. Mancano 52 giorni alla fatturazione elettronica tra privati. Sei pronto? Dopo la sigla, ecco le cose da sapere sulla fatturazione elettronica tra privati. Sigla. Laborcast. Novità, curiosità e approfondimento sul mondo del lavoro e dintorni. A cura di Gaetano Ficarella. Dopo l'introduzione della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, è giunto il momento ora di quella tra privati. Il 1 gennaio del 2019 ne segnerà appunto il debutto, con un anticipo per alcune categorie. Incominciamo con una prima introduzione. Il nucleo normativo originario della fattura elettronica sta in una direttiva europea, la numero 55 del 2014, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Questa direttiva fissava obiettivi specifici e spiegava le motivazioni che poi in seguito hanno portato l'Italia a scegliere il formato proprietario fattura PA. Il passo poi successivo è stato quello di approvare in Italia l'obbligo della fatturazione elettronica anche tra privati. Con quali reali obiettivi? Beh, innanzitutto combattere l'evasione fiscale. Combattere l'evasione fiscale in particolare nel campo dell'IVA. E quindi, di conseguenza, semplificare i procedimenti fiscali per ridurre anche la portata degli adempimenti. La fattura elettronica è diventata obbligatoria tra privati dal 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio e per le prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici. È questo il primo step in relazione alle scadenze di adozione del provvedimento. Risulta chiara evidentemente la volontà di fare emergere eventuali frodi. Il secondo step, invece, prevede la fattura elettronica obbligatoria da settembre del 2018 nei confronti dei soggetti extra Unione Europea per quanto riguarda le fatture emesse in ambito tax-free shopping. La motivazione qui è la volontà di incentivare il commercio internazionale con il fine di invogliare i consumatori e implementare così la portata dell'industria turistica. Quindi c'è un terzo step. La fattura elettronica obbligatoria entra in vigore dal 1 gennaio del 2019 per tutte le operazioni tra privati, persone fisiche e persone giuridiche. Questo apre definitivamente una fase nuova e non si torna più indietro. Va ricordato che l'eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi evidentemente inesistente e il documento si dà per non emesso. Una domanda nasce spontanea: ma cosa rischia chi non si adegua? In riferimento a queste scadenze ora elencate di decorrenza dell'obbligo di emissione della fattura elettronica, è utile ricordare che in caso di inosservanza trovano applicazione le sanzioni che sono previste dall'articolo 6 del decreto legislativo numero 417 del 1996, che appunto dispongono una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non documentato in maniera corretta o registrato nel corso dell'esercizio. Ancora un'altra domanda: in cosa è diverso il sistema Italia nell'ambito delle fatturazioni tra privati? Beh, tra i diversi modelli di fatturazione elettronica possibili, l'Italia ha selezionato quello noto come il Clearance Model, ovvero il modello che prevede lo scambio di documenti fiscalmente rilevanti tra clienti e fornitori attraverso un sistema pubblico gestito dalle autorità fiscali nazionali. Ed ancora, come funziona la fatturazione elettronica tra privati? per consentire l'invio delle fatture elettroniche tra privati, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i contribuenti titolari di partita IVA il cosiddetto SDI, che sta per Sistema di Interscambio, creato già per la fattura PA. Su ogni fattura elettronica, che viene creata nel formato XML, deve essere apposta la firma digitale e la marca temporale. Per garantirne l'integrità, l'autenticità, ogni fattura in questa maniera, sia attiva o passiva, va poi conservata digitalmente per un periodo di 10 anni. Mi chiederai, ma come posso risolvere il problema, soprattutto da un punto di vista informatico? Ci sono aziende, società, soluzioni informatiche in grado di supportare la mia azienda, di venire incontro a quelle che sono le mie esigenze? Beh, ti dico, se non hai grossa esperienza, se non sei pratico con l'informatica, con i programmi software, rivolgiti al tuo consulente di fiducia. Rivolgiti al tuo consulente del lavoro, rivolgiti al tuo commercialista, saprà come risolvere il problema. Le case software evidentemente sono già tutte predisposte, hanno già aggiornato tutti i loro programmi proprio per adeguarsi in tempo a quelle che sono le richieste della nuova normativa. Anche la stessa Agenzia delle Entrate in realtà mette a disposizione un software con il quale è possibile creare, salvare, inviare la propria fattura in formato XML. A questa però poi bisogna anche ricordare che necessita apporvi la firma digitale, come dicevamo, e la marca temporale. E fatto questo, inviarle al sistema di interscambio, gestendo poi le notifiche di accettazione o di scarto, oltre a consentire una gestione chiaramente delle fatture passive. Ovviamente il software messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate è ad uso esclusivamente personale e ha poche utility a disposizione, evidentemente, rispetto a quanto invece le grosse software house, ma anche le software house di più piccola dimensione, mettono a disposizione. E invece, per quanto riguarda la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, anche in questo caso il supporto offerto dalle società informatiche ormai è certo. Tutte le software house, dicevamo, possono dare una risposta alle esigenze delle aziende anche per quanto riguarda appunto la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. La stessa Agenzia delle Entrate garantisce la conservazione, l'archiviazione e la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche per una durata di 10 anni. Chiaramente le soluzioni offerte appunto dalle case software, ma anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, servono proprio per sollevare le aziende da quelli che sono gli oneri e le responsabilità che sono appunto previste, quali la nomina di un responsabile aziendale per la conservazione sostitutiva, la registrazione di un certificato digitale, la redazione di un manuale di conservazione, la creazione di volumi di conservazione con marca temporale. Bene, questo è tutto. Ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione sui miei canali social per eventuali quesiti. In descrizione trovi tutti i miei riferimenti. Ciao! Laborcast. Laborcast. Novità, curiosità e approfondimento sul mondo del lavoro e dintorni. A cura di Gaetano Ficarella.